Radio Trescenza.
Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescenza. Eh sì, il cinese Yi Yang Kui l'ha fatta proprio grossa. Non solo è intervenuto lo scorso anno con la nuova tecnologia CRISP sul genoma di due gemelline, senza sostanziale controllo e consenso scientifico ed etico, e per questo ha subito la condanna della comunità scientifica di tutto il mondo, ma a quanto pare è intervenuto anche senza il consenso dei genitori. E ora sappiamo, questa è la notizia, che ha anche sbagliato l'intervento. Però prima di parlare di Yi Yang Kui e di quello che si muove nel mondo CRISPR, parleremo di Greta Thunberg, o come dicono gli svedesi Thunberg, che è stata gratificata dalla copertina del Time come persona dell'anno, quindi è la persona dell'anno 2019 secondo Time. Greta ora è a Madrid, ma nelle prossime ore verrà a Torino.
Buongiorno anche da Roberta Fulci. Allora, per scriverci i vostri messaggi sul tema di oggi, CRISPR, se ne avete sentito parlare di questa vicenda che coinvolge il biologo cinese al centro di questa tempesta, di questa controversia, che cosa ne sapete, cosa avete capito, cosa non avete capito? Allora potete scriverci al 335 5634 296 via sms oppure via WhatsApp, oppure sui nostri social network Facebook e Twitter.
E allora, Greta Thunberg, persona dell'anno 2019 secondo Time. Chiediamo a Marco Cattaneo, direttore delle scienze di National Geographic, cosa ne pensa. Buongiorno Marco.
Buongiorno Pietro, ma cosa ne penso? Francamente non ci trovo niente di sorprendente, ecco. L'avrei dato quasi per scontato, nel senso che una figura, una persona, peraltro giovanissima, che ricordiamolo, un anno fa, un anno e mezzo fa, si è presa questo impegno personale di fare lo sciopero della scuola tutti i venerdì e si sedeva davanti al Parlamento svedese senza che nessuno se la filasse, finché un giorno non è arrivata una televisione a chiedergli: ma scusa, che stai facendo qui? E che nel giro di un anno ha messo insieme un movimento planetario su quello che è il problema fondamentale di questo pianeta, il problema fondamentale nostro più che altro. Credo che non ci sia nulla di sorprendente. Se vogliamo, è stato premiato un influencer di proporzioni globali, no? Dove il termine influencer è usato proprio nel senso letterale del termine, una persona che ha influenzato un intero movimento semplicemente con una protesta, un cartello con scritto sciopero della scuola per il clima.
Ecco, sciopero della scuola per il clima, ma Greta si riferisce alla scienza e dice: ascoltiamo quello che dicono gli scienziati, e questi a molti ci sono un po' strano.
No, non credo che sia questo che suona un po' strano ai molti. Molti sono un po' infastiditi, tendenzialmente maschi di mezza età o anche di tarda età, un po' misogini, hanno dei problemi, come dire, con l'avere a che fare con una ragazza di 16 anni che dice delle cose chiare, nette, decise, e francamente indiscutibili, perché io ho sentito diversi discorsi di Greta Thunberg. Greta non parla di soluzioni, e quello che le viene rinfacciato: ma seriamente le chiedono a lei le soluzioni? Cioè, abbiamo fior di pensatori che si ritengono tali, che chiedono le soluzioni ai minorenni, e questo è già comico di per sé. Ma soprattutto lei, in ogni discorso che fa, dice: stick to science, stiamo a quello che ci sta dicendo la scienza. E la scienza, ormai con una voce univoca, perché non siamo più negli anni 80, quando forse qualcuno poteva dubitare di eventuali cambiamenti nei cicli solari, di eventuali influenze più o meno conosciute. In realtà i modelli climatici, ce lo stanno dicendo anche adesso la COP25, hanno preso in pieno quelle che erano le previsioni, stanno seguendo perfettamente quelle che il clima sta seguendo perfettamente le previsioni dei modelli climatici, anzi forse sono stati persino ottimisti. Ora Greta Thunberg non fa altro che dirci: guardate che la scienza vi dice questo, che volete fare? Ed è chiaro che si rivolge agli adulti, perché sono gli adulti a dover prendere delle decisioni. Se poi gli adulti invece si sentono violati nella sacralità del loro lifestyle, come si dice all'americana, perché gli si chiede di prendere decisioni forse anche impopolari, ma sicuramente delle decisioni importanti sul consumo di combustibili fossili, allora è un problema loro, non è un problema della giovane svedese. Non sono sorpreso per niente del fatto che sia stata nominata persona dell'anno.
Effettivamente un personaggio straordinario, ma la cosa, forse è caduta la linea Marco Cattaneo? Va bene, allora abbiamo detto quello che è essenziale, nel senso che era quasi scontato che la persona dell'anno 2019 fosse Greta Thunberg. Allora io ricordo il numero di telefono per intervenire direttamente in trasmissione via SMS: 335-5634-296. E allora, parlavamo all'inizio di questo ricercatore cinese Yi Yun Cui, che ne ha combinate di cotte e di cruda con la CRISP, che poverina, la tecnologia non ne ha nessuna colpa, è stata utilizzata male da una persona, diciamo, piuttosto superficiale. E così lo chiediamo ad Anna Meldolesi, giornalista scientifica e autrice di E l'uomo creò l'uomo, Bollati Boringhieri, nel 2017. È particolarmente esperta, segue costantemente, ci aggiorna tutti sugli sviluppi di questa tecnica CRISP. Buongiorno Anna.
A tutti.
Allora, intanto ci dici brevemente che cos'è questa CRISP e chi è questo Yi Yun Cui?
Allora, intanto per facilitarci la vita possiamo chiamarlo come fanno gli americani, con le due lettere JK, per cui diventa tutto più facile. JK è un biofisico cinese che per primo ha varcato la linea rossa, cioè non solo ha fatto modificazione genetica con questa nuova tecnica di precisione che si chiama CRISPR su embrioni umani, non sarebbe stato l'unico ad averlo fatto, ma li ha trasferiti in utero e quindi ha avviato delle gravidanze e ha fatto nascere quindi le prime bambine con il DNA editato, si dice. Si dice editato perché questa tecnica che si chiama CRISPR fa qualcosa di simile a una revisione editoriale, nel senso che consente di correggere i refusi in maniera precisa se la si sa usare bene, altrimenti non è detto. Ecco, e già qui non ha fatto un buon lavoro, nel senso che lui voleva indurre una resistenza al virus HIV. Già come idea non era convincente, perché ci sono molti altri modi per proteggersi da un'infezione che è solo teorica, nel senso che non erano malati gli embrioni, no? Erano sani.
Certo.
E poi non l'ha applicata bene, per cui il risultato è che queste bambine probabilmente non sono nemmeno immuni all'infezione del virus HIV.
Ecco, però ma la comunità scientifica è stata diffidente, anzi addirittura contraria già all'idea che lui abbia editato, come hai detto tu, il DNA di queste due bambine e le abbia fatte nascere. Questa forse ci voleva un po' più di tempo e di controlli?
Ma assolutamente la comunità scientifica l'ha considerato un passo falso, adesso che la rivista dell'MIT, la Technology Review, è riuscita a mettere le mani sui dati originali, perché Yi Yun Cui aveva preparato un paper, l'aveva inviato a Nature, poi tutto si è bloccato. Si può dire che le preoccupazioni della comunità scientifica erano più che giustificate, perché questi dati sono molto pasticciati. Certamente è necessario più tempo per valutare tutti gli aspetti tecnici, ma anche etici e sociali, per arrivare a una decisione di modificare in maniera ereditabile il DNA umano, che sia condivisa, insomma, e in quali condizioni va discusso in quali condizioni consideriamo accettabile farlo. È importante distinguere quando si usa CRISPR sulla linea germinale, quindi sugli embrioni primo stadio di sviluppo, sulle cellule sessuali, perché i cambiamenti sono ereditabili, andranno anche le generazioni successive. Allora, questo è un campo molto controverso su cui c'è molto da dibattere. Se invece CRISPR viene utilizzata sulle cellule degli individui già nati che hanno una malattia per correggerla, allora qui si parla di editing somatico ed entriamo in tutto un altro campo che sicuramente non è
eticamente sensibile,
ed è così, molto promettente, certo.
Senti, ma pare che questo JK abbia in qualche modo non abbia neanche avvertito i genitori, cioè si è comportato in maniera decisamente scorretta verso la comunità scientifica, ma anche verso i genitori. Ti risulta?
Ma le irregolarità sono state tante, sui genitori non sappiamo molto, se non probabilmente siccome il padre è sieropositivo, probabilmente non avevano accesso, secondo le regole cinesi, alla fecondazione assistita, che sarebbe stato l'unico modo per procreare in maniera sicura attraverso il lavaggio dello sperma. Quindi per poter avere figli biologici sani hanno accettato un rischio che francamente non era giusto farli correre.
Certo. Roberta Fulci, ci sono domande da parte dei nostri ascoltatori per Anna Meldolese?
Ne stanno arrivando già parecchie, allora proviamo a metterle un po' in ordine e iniziare a rispondere a qualcuna di queste domande. Per esempio Michele da Milano ci chiede: per modificare il DNA, così che tutto il DNA sia modificato, è necessario agire quando? Sulla primissima cellula, subito dopo la fecondazione? Come funziona? Allora proviamo a spiegare innanzitutto questo, Anna Meldolesi.
Beh, innanzitutto prima si agisce ovviamente e meglio è, perché altrimenti si rischia di avere una situazione di mosaicismo, no? In cui alcune cellule sono modificate e altre no, ed è quello che poi è successo nelle due bambine. Però davvero gli studi pubblicati di questo tipo sono ancora molto pochi e quindi diciamo c'è ancora tanto da imparare.
Stefano da Ferrara, ancora una domanda. All'ultimo Festival Internazionale a Ferrara, ci dice Stefano, ho visto un documentario su CRISPR che mi ha lasciato con mille interrogativi. Per esempio, è vero che si potrebbe curare difetti come la miopia ingerendo una pillola? Dobbiamo immaginare qualcosa del genere?
Ma il documentario credo sia Human Nature, è bellissimo, quindi chi ha l'occasione di vederlo lo consiglio caldamente. Ma no, io direi assolutamente no. Cioè, quando si parla di terapia genica, in realtà non si parla di pillole, ma di infusioni, di procedimenti molto complessi, insomma, per cui assolutamente non avremo la pillola blu o rossa che ci fa fare scelte come nei film di fantascienza. Direi di no, penso di escluderlo.
Ecco, Anna Meldolesi, la tecnica CRISPR è una tecnica molto importante, probabilmente rivoluzionaria, e non ci sono solo truffatori o insomma gente un po' superficiale come il ricercatore cinese di cui abbiamo parlato, ma stanno emergendo tutta una serie di lavori sulla sicurezza nell'utilizzo di questa tecnica.
Sì, la tecnica sta evolvendo in maniera molto veloce, impara a fare sempre nuove cose e a farle meglio. Se si pensa che è stata l'idea arrivata nel 2012, non sono passati neanche 8 anni, ne sono stati sviluppati modelli molto diversi che riescono a correggere le singole lettere, a fare sostituzioni, delezioni, inserzioni mirate, per cui sta diventando davvero uno strumento versatilissimo e con varianti di precisione. Ovviamente va detto che, come tutte le tecnologie, il rischio zero non esiste, no? Ma d'altronde in medicina nessun farmaco non è privo di effetti collaterali, eccetera, per cui diciamo non bisogna chiedere a Cristo uno standard di sicurezza assoluto, ma uno standard di sicurezza tale che i vantaggi superino i rischi, sì.
Ecco, la precisione di CRISPR continua ad aumentare. Pare, insomma, l'anno scorso, una ricercatrice italiana a Trento era riuscita a ottenere un aumento della sicurezza dell'utilizzo di questa tecnica.
Sì, questo è il lavoro di Anna Cereseta, sì. A Trento, però davvero ormai ce ne sono moltissime di varianti, e questa è la ricchezza di CRISPR. Non è più una tecnologia sola, ma è una cassetta degli attrezzi per le tecnologie, in cui per ciascun esperimento, a seconda del caso, si può trovare, diciamo, l'attrezzo più giusto.
E quindi questa CRISPR tu pensi che sostituirà, insomma, tutte le, chiamiamole tra virgolette, vecchie biotecnologie di intervento, di insomma, manipolazione del DNA, quindi insomma, parleremo insomma, di anche di nuove norme, di nuove leggi che saranno necessarie per gestire questa nuova tecnologia al meglio.
Non eliminerà tutte le altre tecnologie precedenti, sicuramente diciamo le metterà un po' in ombra, conquisterà sempre nuovi spazi. Per quanto riguarda, perché alcune cose poi magari invece sarà necessario continuare a farle con l'ingegneria genetica classica, ecco, dipende da cosa si vuole ottenere. Revisione delle norme in alcuni campi è necessaria, mentre il quadro per esempio per la terapia genica potrebbe tranquillamente rimanere questo, quello che c'è già perché è sufficiente, sicuramente per l'editing germinale di cui abbiamo parlato c'è molto da ragionare, anche dal punto di vista regolatorio. Per quanto riguarda l'applicazione nelle piante, anche qui c'è molto da ragionare, nel senso che secondo una sentenza della Corte di Giustizia Europea le piante editate con CRISPR sono OGM, ma la comunità scientifica vorrebbe che invece venisse rimarcata anche dal punto di vista regolatorio la differenza, perché se CRISPR viene usata solo per modificare poche lettere, il risultato è indistinguibile da una mutazione naturale o da una pianta ottenuta con incroci convenzionali e quindi non contiene neanche sequenze strane, quindi non sarebbe tra l'altro indistinguibile, quindi inapplicabile come la regolamentazione, cioè, così come oggi.
Il risultato pianta editata sarebbe indistinguibile dalla pianta insomma, che esiste spontaneamente in natura, diciamo, sarebbe, sì. Sarebbe così. E, la CRISPR si dice che è una tecnologia però diciamo, troppo facile che tutti la possono utilizzare, questo rappresenterebbe un rischio. Ci puoi dire qualcosa?
Sì, certamente. Esiste una piccola categoria di persone molto limitata che sono i biohacker che fanno insomma, esperimenti a casa, in garage, però siccome io l'ho provata, nel senso che ho partecipato al primo corso teorico-pratico della Società Italiana di Genetica Agraria per imparare a crispare, a editare, posso dirvi che non è per niente così facile. Cioè è facile se si è dei biologi professionisti con conoscenze, con abilità di laboratorio, con conoscenze di bioinformatica. Altrimenti assolutamente io senza continuo aiuto e assistenza da parte dei miei professori, pur avendo una laurea in biologia in indirizzo molecolare, assolutamente non sarei stata. Quindi questo è molto rassicurante, devo dire, nel
certo.
Senso che solo i professionisti possono usarlo.
Non è una tecnologia fai da te, insomma, sostanzialmente
no, non
si può fare a casa. Ma ovviamente, come dire, lo sviluppo scientifico e le tecnologie che ne conseguono sta andando avanti, e allora proprio di recente, diciamo qualche settimana fa, Nature ha pubblicato un lavoro su una nuova tecnica che tu l'hai definita diciamo come una super CRISPR che si chiama Prime Editing. Ci puoi dire di cosa si tratta?
Sì, dunque, la versione standard di CRISPR si basa su un enzima che si chiama Cas9, perché sostanzialmente quello che fa è tagliare il DNA in modo che poi gli enzimi cellulari lo richiudano inserendo magari una piccola mutazione che inattiva il gene. Però questo serve solo per fare alcune cose. Con questo Prime Editing non si taglia il DNA, lo si graffia soltanto, cioè si incide solo un filamento, e poi c'è un altro enzima che è una trascrittasi inversa che è in grado di inserire la sequenza desiderata, i piccoli cambiamenti desiderati, possono essere una lettera, 10, 100, a seconda delle istruzioni impartite dai ricercatori. Quindi si tratta di sulla carta di un passaggio assolutamente un salto di versatilità di CRISPR molto molto notevole, però siamo solo al primo lavoro, quindi sicuramente in questo momento in tutto il mondo ci sono migliaia di ricercatori che hanno ordinato gli ingredienti per il prime editing e lo stanno mettendo alla prova. Se le promesse saranno confermate, potrà essere un grande salto in avanti.
Va bene, aspettiamo cosa succede, casomai ti invitiamo di nuovo per parlarne. Ma intanto, Roberta, ci sono altre domande dei nostri ascoltatori, vero?
Sì, allora, intanto Mauro, dalla provincia di Torino, dato che abbiamo iniziato la puntata parlando di Greta, ci chiede: esiste un'applicazione di CRISPR che possano contrastare il cambiamento climatico, per esempio per ridurre l'impatto di agricoltura e allevamento? Anna Meldolesi, esiste qualcosa del genere?
Sicuramente la stanno studiando in molti questa possibilità, e posso dire che negli ultimi rapporti dell'IPCC, quindi l'Agenzia ONU per i cambiamenti climatici, CRISPR è nominata tra le tecnologie utili per sviluppare piante che siano in grado di tollerare meglio gli stress legati per esempio alla siccità. Quindi è un filone di ricerca importante.
Gianni da Bologna invece apre un tema gigantesco: le manipolazioni genetiche andrebbero regolate, lui ci dice, da un pool di scienziati esperti in questo campo che dicano al mondo quello che si può fare e quello che non si può fare, non dal punto di vista religioso, dice Gianni, ma semplicemente dal punto di vista morale. Semplicemente, non so quanto semplicemente. Anna Meldolesi, uno scienziato non necessariamente ha strumenti di etica, come si risolve?
Il problema della governance è un problema che stiamo cercando di elaborare, nel senso che siamo davanti a un esperimento non solo di laboratorio ma anche di politica, no? Del governo, dell'innovazione, però ci si sta lavorando, nel senso che per esempio in sede all'Organizzazione Mondiale della Sanità c'è un panel che sta proprio lavorando su questi aspetti, sul tipo di regolamentazione, sul tipo di registri per avere annotati tutti gli esperimenti in corso, ma diciamo siamo all'inizio del percorso, perché il problema sarà decidere quali sono le condizioni per cui questi interventi noi li consideriamo leciti. Questa è una scelta che ovviamente deve basarsi su dati scientifici che ci possono dire quanto questa tecnica è sicura, ma poi diventa una scelta sociale, morale, filosofica. Dove tracciamo il confine tra malattia e normalità, tra virgolette, non è affatto una domanda così facile a cui rispondere solo con i dati scientifici. Dipende dalla nostra visione dell'uomo, del mondo e della vita.
Ecco, Anna Meldolesi, per saltare, diciamo, ad un altro aspetto di questa poi straordinaria vicenda di CRISPR, c'è un contenzioso sulla primogenitura, diciamo, in qualche modo, della scoperta. Sì. E come sta andando avanti? Chi contende, diciamo, questa scoperta, di essere arrivato per prima a questa scoperta, e come si sta sviluppando questa contesa?
Ma la contesa sul piano brevettuale è ancora in corso, però sembra in vantaggio il team di Jennifer Doudna rispetto, diciamo, al team rivale, che è quello di Peng Zhang. Sono entrambi team statunitensi. Però per quanto riguarda, diciamo, questo per quanto riguarda il brevetto fondante, da quello che abbiamo detto la tecnologia si è talmente modificata, allargata, si è talmente evoluta che in realtà il brevetto fondante perde valore col passare del tempo, perché ci sono molti altri tipi di CRISPR che arrivano, no? Quindi c'è anche minor rischio di monopolio, questa è un'ottima cosa. Per quanto riguarda invece, diciamo, la soddisfazione di essere conosciuti a livello storico come l'inventore o l'inventrice di CRISPR, anche questa è una questione aperta. Penso che quando il comitato del Nobel deciderà di assegnare il Nobel a CRISPR, come molti pensano che accadrà, non sarà facile scegliere, perché ovviamente, come tutte le scoperte, ha alcuni scienziati che hanno, diciamo, effettuato il passaggio cruciale, no? Però costruendo su altre conoscenze precedenti, eccetera. Io, se potessi dire, sicuramente lo darei alle due scienziate, che sono Jennifer Doudna e Manuel Charpentier, però ci sono legittimi contendenti, tra cui Feng Zhang, George Church, Francisco Mojica, insomma. Per cui sarà una bella gara decidere a chi attribuire la maternità o la paternità della scoperta, invenzione.
Anche su questo staremo a vedere poi chi vincerà questa gara, al di là in tribunale per le biotecnologie e per i brevetti, quella scientifica per la priorità della scoperta. Ma come sono posizionate le varie comunità biologiche nel mondo? Voglio dire, per esempio, in Cina, insomma, o in Corea, o, insomma, in Oriente, si sta sviluppando una capacità CRISPR paragonabile a quella degli Stati Uniti e dell'Europa?
Ma a dire il vero, la Cina sta sopravanzando gli Stati Uniti, sì. Nel senso che è stato anche scritto su Nature, come un tempo c'era la corsa allo spazio tra Stati Uniti e URSS, adesso c'è la corsa CRISPR tra Stati Uniti e Cina, insomma. Per quanto si guardano il numero di sperimentazioni cliniche, sull'uomo la Cina è più avanti, se si guarda anche il numero di lavori su piante editate la Cina ne ha di più. Alcuni lavori non saranno di standard occidentali, ma altri lo sono, perché la Cina non è solo un paese che è un far west della bioetica, anzi un far east, ma è anche una nazione che scommette molto sull'innovazione, quindi fanno anche ottime cose, questo va detto. Però insomma l'Europa può ancora giocarsi la sua parte, ecco, per cui non mettiamoci in un cantuccio, c'è ancora molto molto da fare, è una tecnologia giovane in cui le buone idee possono ancora cambiare le carte in tavola.
Ecco, se l'Europa riscoprirà tutto il valore della scienza, abbiamo tutte le carte in regola per poter competere. Questo vale anche per l'Italia, Anna?
Certamente, in Italia per esempio sulla terapia genica siamo stati tra i pionieri, c'è il gruppo di Luigi Naldini e San Raffaele Teleton che sta usando CRISPR, ma ci sta, non lo so, Pelice, l'Istituto Europeo di Oncologia che usa CRISPR per studiare le mappe del cancro, ci sta il laboratorio di Elena Cattaneo sulle staminali che usa CRISPR per studiare le basi molecolari dell'Huntington, davvero insomma tutti i principali gruppi di ricerca ormai usano questo strumento.
Quindi anche in Italia siamo molto attrezzati, ma culturalmente qual è la tua sensazione? La società accetta questa critica, questa tecnologia, la conosce innanzitutto o siamo ancora in una fase di buio?
Sì, in Italia ancora se si dice CRISPR in pochi magari capiscono di cosa si sta parlando, negli Stati Uniti è già più pop, più popolare, nel senso che inizia a essere inclusa per esempio nelle trame delle serie televisive, eccetera, per cui non ho dubbi che stia arrivando anche qua una conoscenza diffusa. Per ora la copertura mediatica di CRISPR è decisamente buona, nel senso che ci sono stati dei momenti in cui per esempio quello relativo alle due bambine editate che hanno comportato discussioni e giudizi anche severi, però in generale non sembrano aver intaccato l'immagine della tecnologia, perché ovviamente, come dicevi tu inizialmente, la tecnologia non ha nessuna colpa se arriva qualcuno che la usa male, insomma. Certo. Per cui l'immagine è ancora molto buona, molto fresca, anche perché ha un'immagine più democratica delle tecnologie precedenti. Bene. Perché c'è grande scambio tra i vari paesi del mondo e quindi...
Bene, grazie Anna Meldolesi, ricordo giornalista scientifica che ha dato un contributo importantissimo a far conoscere questa tecnologia, autrice di E l'uomo creò l'uomo, Bollati Boringhieri del 2017. E adesso Roberta penso che debba farci un annuncio.
Due, in verità vi segnalo, allora innanzitutto che sul sito di Radio 3 Scienza, andate su RaiPlay Radio, cercate Radio 3 Scienza, tra le raccolte c'è una playlist che si intitola CRISPR e dintorni e raccoglie tutte le puntate che abbiamo dedicato a questa tecnologia. E poi vi segnalo che domani sera si continuerà a parlare di CRISPR a Petrolio su Rai 2 alle 21.30, proprio a partire dall'impatto socioculturale di CRISPR sulla politica, sulla vita quotidiana di tante persone. L'editing genetico significa immense, l'abbiamo visto, possibilità di cura, ma anche un crinale molto scivoloso per stabilire che cosa è lecito fare e che cosa no. Allora, insieme ad Anna Meldolesi che abbiamo sentito oggi, ci saranno tanti altri ospiti nel corso della puntata condotta da Duilio Giammaria, ci sarà il citato Luigi Naldini, Telmo Pievani, Chiara Lalli, Cristina Cattaneo, Elena Dogliotti e anche un premio Nobel, James Allison.
Bene, grazie Roberta e grazie ancora ad Anna Meldolesi. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna. A me non resta che ricordare che questo è un programma di Rossella Panarese e di Marco Motta. Ringraziare Costanza Confessore in regia, Luciano Panici alla console a Roma e Carlo Morello alla console qui a Trieste. Ringraziare la redazione, Paolo Conte, Roberta Fulci che abbiamo sentito in viva voce, e farci anche un annuncio da seguire. E adesso la linea passa al concerto del mattino con Marco Mauceri e Diego Procoli.